19:17:50. Riapriamo un po' i microfoni in questo filo, insomma, che ormai da giorni ci porta a parlare di quello che sta succedendo nelle varie parti della Palestina, della terra di Palestina. Io ringrazio, insomma, il compagno e la compagna che sono qui in radio con me, nella difficoltà, insomma, di parlare di quello che sta accadendo, non soltanto perché ovviamente la questione della propaganda, della demonizzazione e della mistificazione delle notizie è totale, no? Portata avanti anche da decenni e decenni di demonizzazione e propaganda contro i palestinesi, contro la Palestina, contro gli abitanti della Palestina, ma anche perché in questi momenti è ancora più difficile. Quindi i quotidiani nazionali continuano a pubblicare notizie non verificate, continuano a pubblicare, a demonizzare. E un po' da questo io volevo forse un po' partire, poi insomma passeremo anche un po' agli aggiornamenti. Nella giornata di oggi ci sono state tante manifestazioni in tutta Italia a sostegno della lotta palestinese, un po' si stavano cercando di fare in resto d'Europa, in Inghilterra è stata tirata giù una bandiera israeliana e messa su una palestinese, ci sono state insomma diverse azioni e manifestazioni anche negli Stati Uniti. Domani c'è la manifestazione a Roma alle 18:30, lo ricordiamo, a Piazza Vittorio. Allora, io un po' volevo ripartire un po' da questo, no? Non si parla più, praticamente ormai ancora una volta la lotta di liberazione della Palestina è totalmente annullata, si parla dello scontro tra Israele e Hamas come se fosse insomma uno scontro tra il bene e il male, tra insomma varie forme di religione, e uguagliando in qualche maniera anche nell'immaginario, no? Questa questione di Hamas e l'ISIS, le decapitazioni, insomma, sono tutto un immaginario che riguarda, che riporta tantissimo l'Italia, cioè l'Italia, l'Europa, l'immaginario occidentale allo Stato Islamico, a quello che è successo, ai foreign fighters, agli attentati in Europa e via dicendo. Quindi insomma si prepara anche un'altra forma probabilmente, no, di caccia, come se non bastasse insomma già la caccia allo straniero e all'immigrato qua, ma si prepara una propaganda ancora più grande. Detto ciò, insomma, esiste la Palestina, esistono le lotte di liberazione di tutta la Palestina, e non c'è soltanto Hamas. C'è una corrispondenza sul sito della radio dei giovani palestinesi che un po' stamattina faceva un quadro su questo, però tuttavia insomma è inevitabile, non si può non dire che sono ormai decenni che Israele piano piano ha eliminato anche tutti gli interlocutori, quelle forze politiche, quella forma di resistenza che cui insomma anche noi avevamo un po' più di dialogo. Ci sono state uccisioni mirate, ci sono state spezzettamento di tutta la Cisgiordania, ed ora insomma ugual modo sta succedendo ad Hamas e a Gaza. Non so che cosa, aiutatemi in questa discussione, se vi va di dire qualcosa, è molto complicato parlare, è in dubbio, però io partirei un po' da questa questione della demonizzazione, no? Cioè della lotta di quello che succede a Gaza, cioè i morti a Gaza ormai non ci interessa più, è tutto dei morti decennali, no? Dico per la stampa, l'ultima operazione, ricordiamo un po' anche di numeri, l'ultima operazione Piombo Fuso ha portato a quanti morti di Gazawi, di palestinesi?
Dopo Piombo Fuso ce ne sono state
molte altre,
molto molto forti, quindi in questi ultimi anni sicuramente direi che una delle carenze più grosse purtroppo rispetto alla striscia di Gaza intanto è quella che l'attenzione è stata posta su Gaza solo esclusivamente nel momento in cui avvenivano operazioni militari, o ancora meglio quando da Gaza venivano tirati i missili e di conseguenza poi le operazioni militari. Questa è stata intanto una delle disattenzioni grosse che è stata data e che non è stata data o è stata data alla Striscia di Gaza, nel senso non è più stata presa in considerazione se non soltanto sotto questo aspetto. Tirano i missili, Hamas tira i missili, e quindi in questi 16 anni quel partito islamico che ha preso il potere a Gaza, e sappiamo anche come ha preso il potere a Gaza dopo le elezioni, eccetera, è stato man mano da una parte facilitato a rimanere lì dentro, perché comunque ogni volta che succedeva un attacco militare, da una parte Hamas si rafforzava, dall'altra si rafforzava anche Israele nella giustificazione che comunque dentro la striscia di Gaza doveva rimanere un luogo chiuso, una galera chiusa, un posto dove dentro vivevano solo terroristi, che poi da allora insomma sono anche raddoppiati, non i terroristi, la popolazione, sì, di Gaza
è raddoppiata, in mezzo,
sono 2 milioni, arrivati 2 milioni e mezzo, quindi è chiaramente aumentata di gran numero. Però appunto intanto questa disattenzione da parte del mondo dei media, appunto, perché comunque sappiamo che l'informazione ci arriva da tutti i media che girano soprattutto sulle disgrazie del mondo, e da così anche dall'attenzione che è stata data da parte della comunità internazionale, che io ribadirei effettivamente essere responsabile a grosso modo insomma rispetto a quello che è andato avanti per non aver fermato di fatto l'occupazione, perché l'occupazione doveva essere il primo ostacolo da distruggere, l'occupazione militare israeliana. E questo fatto da Oslo in poi, diciamo che da Oslo in poi di fatto non è stato fatto, neanche dopo con la seconda intifada, proprio da Oslo in poi. Oslo ha tracciato quella che paradossalmente aveva dato la via di autonomia ai palestinesi, ha tracciato invece la via di completa colonizzazione della Palestina, che è poi il progetto sionista che da sempre Israele si è posto, ma non solo Israele,
evidentemente la comunità internazionale, perché il colonialismo diciamo che l'Europa lo conosce molto bene e lo continua a praticare molto bene.
Esatto, quindi da quel momento in poi insomma era chiaro che tutti i passi che dovevano essere fatti soltanto in funzione della completa colonizzazione, e è inutile che uno si arrampichi sugli specchi di questa situazione. Abbiamo visto molto bene, lo vedevamo noi che stavamo giù in continuazione giorno dopo giorno, ma a ogni azione, a ogni tipo di piccola rivolta dei palestinesi, che è chiaro, i palestinesi si rivoltano in continuazione, infatti hanno cominciato a parlare e di terza intifada non si sa quante volte ne hanno parlato, no? E di fatto era tutta un'intifada, era la resistenza dei palestinesi a rimanere sulla loro terra, e ogni rivolta aveva questa cosa. Ma noi abbiamo visto che la risposta, il provocare quel tipo di rivolte o piccole rivolte dei palestinesi erano soltanto in funzione per creare la giustificazione e la risposta di Israele, che poi è sempre stata sempre più grossa dalla parte dei coloni. È chiaro, Israele non poteva far altro che inzeppare dentro gente il più possibile, cioè, quindi
perché tutta sta terra in qualche maniera la devi occupare,
la dovevano riempire per occuparla, quindi hanno fatto in modo di far entrare. Noi abbiamo visto per esempio negli ambiti dell'immigrazione israeliana, noi abbiamo a che fare con l'immigrazione, perché per esempio i cooperanti, tutti quelli che vengono a lavorare sono considerati di fatto immigrati, quindi anche a noi vengono dati dei visti che sono da immigrati. Dopo un tot in teoria non ci puoi neanche più entrare, non ci puoi più lavorare dentro questo territorio, e per territorio intendo i territori palestinesi, che però sono controllati da Israele, quindi per entrare lì dentro comunque ci vuole un visto israeliano in ogni caso. Però appunto dicevamo, lo abbiamo visto che questa così queste rivolte erano provocazioni che andavano, che sono andate sempre oltre, proprio per riuscire in qualche modo ad arrivare a un apice grosso. Quando l'altro giorno anche parlavamo immediatamente dopo l'attacco di Hamas, dicevamo appunto c'era da aspettarselo che prima o poi ci sarebbe scoppiato qualcosa. È chiaro, i palestinesi pensano alla rivolta proprio perché per loro è la rivolta è la resistenza. Quindi in qualche modo sono questa cosa appunto ci è parsa immediatamente essere soltanto dei giustificativi inutili per Israele e per i palestinesi, che comunque hanno potuto solo che accettare di stare dentro Gaza, perché dentro Gaza è il posto dove loro vivono, dentro Gaza è il posto dove le famiglie antenate sono andate profughe dal 48 in poi, e è l'unico spazio dove questi palestinesi possono vivere, non ci sono altri spazi, nessuno li ha più mai voluti da altre parti, così come non ha dato mai più la possibilità di potersi spostare anche da altre parti della Palestina. Quindi questo sicuramente ha fatto soltanto il gioco che Israele voleva, il punto diciamo dove Israele voleva arrivare, che era appunto quello di piano piano riuscire a prendersi più territorio possibile. Ora dentro Gaza era difficile prendere un territorio, dentro Gaza il territorio se deve essere preso può essere preso così, esattamente come Israele sta facendo in questo momento, cioè raderlo al suolo, cacciare tutta la popolazione. E questo diciamo non capisco perché per esempio i media non parlano di quello che il governo di destra sul quale è stato votato e è andato al potere all'inizio dell'anno e ha fatto la sua campagna elettorale, politica su questo. Elettorale, cioè quella di dire sia Ben-Gvir che Smotrich, le parole d'ordine erano distruggeremo Hamas, distruggeremo tutto quello che sta intorno ai palestinesi. I palestinesi che vogliono rimanere dovranno rimanere sottoposti a noi, il resto se ne deve andare. Quindi io così ingenuamente l'ho anche chiamata la soluzione finale, questa è la soluzione finale che questo, che il governo di destra israeliano ha saputo dare come risposta ai suoi elettori, che comunque anche qui vorrei sottolineare oltretutto non sono neanche tutta la popolazione israeliana, perché questi l'hanno letti nemmeno al 30-40% della popolazione, però al di là di questo sicuramente qualcun altro pensava che una soluzione diversa potesse essere, e molti israeliani avevano ben chiaro che comunque la soluzione poteva e doveva essere soltanto la fine dell'occupazione. Il governo di destra non lo ha assolutamente accettato, tant'è che ha dato le mazzate anche a tutta quella parte di opposizione che appunto purtroppo non viene fuori.
No, mi inserisco su questo proprio magari riflettendo su sia sul termine di colonizzazione che sul potere dei media e il modo in cui viene esercitato sia nell'Occidente che in Israele. Adesso paradossalmente forse cioè, è qualcosa che era già esistente prima, però sicuramente l'avvento del governo di destra ha esacerbato anche il conflitto interno di Israele, al punto comunque che alcuni giornali, fra questi Haaretz per esempio o delle riviste tipo più 972 Mag eccetera, esprimono delle posizioni assai più di sinistra, o comunque sia assai più condivisibili di quanto non faccia la stampa occidentale. Ora quindi mentre diciamo sul territorio della Palestina si è esacerbata al massimo la presenza dei coloni e la spavalderia dei coloni che continuano a prendersi pezzi di territorio, a sradicare ulivi, a vessare quotidianamente i palestinesi, nel resto del mondo è avvenuta una colonizzazione mediatica. nel senso che la presenza di Israele, delle lobby, hanno fatto in modo che le voci che emergono dal mainstream occidentale sono molto più a destra di quanto non siano le voci che ci sono all'interno di Israele. Questo è un paradosso che stiamo vivendo e che impedisce quindi di attingere a delle informazioni che in qualche modo rispecchino la situazione sul territorio. Quindi l'invito anche in questo momento è magari a chi ha la possibilità di andarsi a leggere più giornali israeliani, probabilmente, che danno più informazioni più sincere su alcuni. In questi giorni è stato assurdo, paradossale, insomma, lo notavamo prima proprio guardando, leggendo le cose, e fare moltissima attenzione sulla verifica delle fonti, prima di prendere per buono un'affermazione che emerge nel turbinio dei social media, delle bisogna andarci coi piedi di piombo. Abbiamo degli esempi apposta, questi madornali sui bambini decapitati eccetera, come sulle storie, i numeri su quella questione del festival del rave, che chiaramente si intuisce che ci sia dietro la necessità proprio di forzare la mano nel colpire sul lato emozionale, che convinca poi, specialmente in Occidente, più di quanto di nuovo non succeda all'interno di Israele, convinca l'Occidente a schierarsi senza nessun dubbio con la repressione, che adesso cade come una mannaia. Ora hanno ripreso da pochi minuti i bombardamenti su Gaza. Sì.
Diciamo che l'Occidente non ha, insomma, ha bisogno, ma solo, insomma, di facciata, visto, insomma, i decennali storici momenti di colonialismo. Insomma, ricordiamo che gli Stati Uniti d'America sono nati su l'uccisione tra i 50 colonia. E i 110 milioni, non stiamo a parlare di 6, ma dai 50 ai 110 milioni di nativi ammazzati. C'è uno sterminio di cui nessuno parla. Vogliamo parlare dell'Europa, insomma, in Sud America, in Africa e via dicendo. Quindi lo sterminio, insomma, appartiene molto a una politica io dico questo, insomma, anche un po' di maschio bianco occidentale, che è sulla sopraffazione, e no, in questo senso si continua, no? Poi la terra a un certo punto finirà e non ho capito come ci si arriva poi a, insomma, perché mi immagino anche Israele post, cioè nel senso pure all'interno di Israele, cioè stiamo parlando di coloni armati ormai che vivono, no? Cioè che padroneggiano.
Padroneggiano di questi, oltretutto molto armati. Ma
molto armati.
Fanno parte ancora più di quanto lo fossero 10 anni fa.
Certo.
Per dire che già c'erano, già facevano, certo, azioni. Ma quello che è successo, diciamo, in questi ultimi
10 anni.
Un po' di meno, sai, negli ultimi 3 anni, dove c'è stata una forte entrata di gente, dove Israele ha fatto entrare tantissima gente proprio per prendere posizione sulle nuove colonie. Non so, no? Qui si sentiva dire stanno costruendo altri 1700 alloggi, altri 1500 alloggi, altri 10.000 alloggi. Queste erano tutte le strategie che chiaramente Israele aveva messo in piedi, con la possibilità e la facilitazione di invitare dentro quello che ormai era diventato lo Stato ebraico.
Brava, questo poi ci vorrei tornare, perché non si chiama più
lo Stato di Israele, ma lo Stato ebraico, quindi per darlo esclusivamente in mano ai fondamentalismi e religiosi da una parte, perché loro fanno prima, d'altra parte quella per loro è la terra promessa, e su quello probabilmente potevano fare potevano contare quantomeno per questa loro soluzione finale di riuscire a prendersi tutta quella terra e poterla gestire così come avevano previsto. Quindi,
ma voi avete mai passaggi. Avuto avete mai saputo, avete mai potuto capire da che nazionalità gli ultimi tre anni,
certo.
Facciamo un po'
russi e ucraini insieme allegramente, che oltretutto hanno preso il posto di tantissima di tantissimi israeliani tra virgolette puri, che giovani che sono obbligati a fare il militare, tutti i cittadini sono obbligati a fare il militare, che se ne sono andati e non volevano neanche più sapere niente di servire l'esercito, mentre invece questi, che come sappiamo sono anche abbastanza mercenari e molto militarizzati, questi erano contentissimi e hanno preso il posto di tantissimi militari e poi dopo riservisti e poi dopo tutto quello che è, tant'è che appunto nelle operazioni militari, ma anche nella Cisgiordania, quando vai nei posti di blocco, nei checkpoint eccetera, la maggior parte di questi è tutta gente che non parla manco l'ebraico, parla addirittura il russo, il cirillico, insomma parlano altre lingue, non sono neanche così, però per dire, questo comunque è stata una forza, una caratterizzazione molto particolare per quanto riguarda gli israeliani, quindi aver messo tutta quella gente intanto per garantirsi un numero di difesa tra virgolette, che a loro serve moltissimo dentro il loro territorio.
Ma anche una base di consenso, una base di consenso politico, chiaramente, in una fase come questa. Ecco, un elemento che mi sembra che poi emerga forte da tutta questa storia è la radicalizzazione, il fondamentalismo religioso, che emerge come il vincitore assoluto di questa storia, sia da una parte che dall'altra. Quindi noi abbiamo all'interno di Israele dei governi gestiti da fondamentalisti sionisti, che portano all'estremo la visione della grande Israele, no? E quindi riscuotono successo su questa idea, no? Della grande Israele, come dall'altra parte chiaramente abbiamo formazioni come Hamas che tra l'altro paradossalmente, per quanto apposta sia almeno per me insomma un'entità insopportabile, svolge quasi un ruolo di argine all'interno di Gaza rispetto a quelli ancora peggio, perché ci sono i salafiti, i wahhabiti, no? E tutta una schiera, insomma questa è gente che è
il fondamentalismo,
ha partecipato, esatto, quindi è il nemico di tutta questa cosa in un modo o nell'altro, il fondamentalismo, e quelli schiacciati all'interno sono quei ragazzi, quelle persone apposta lì in Israele, magari se ne vanno perché hanno la possibilità, ma da Gaza non te ne vai, quindi tu resti lì fra incudine e martello a subire la violenza, l'ingerenza umana impossibile, proprio culturale del fondamentalismo islamico che pressa e che sopprime ogni istanza di libertà che viene specialmente dai giovani, e dall'altra parte i coloni fomentati dai governi di destra, che sempre sul fondamentalismo, allora abbiamo visto ora, a me non è che, però vedere le scene di questi israeliani che sputano addosso a quei voraci filippini con la croce che vanno per Gerusalemme e farlo liberamente, insomma ti fa capire qual è il clima all'interno, quando quotidianamente ogni venerdì si presentano i coloni sulla spianata delle moschee protette dai militari, ti fa capire che c'è la volontà. Quando lo fece Sharon, all'epoca successo in macello la prima volta, no? Adesso è diventata la quotidiana, quindi è quella erosione degli spazi di libertà che di fatto annulla anche la, cioè diventa consuetudine, diventa routine, e quindi lascia che nel tessuto sociale sedimenti questo atteggiamento che è di guerra, che è di conflitto,
certo, di sopraffazione
aperto
continua
tra opposti estremismi di fondamentalismo religioso.
Sì, diciamo che fondamentalmente tutto il resto per quanto riguarda la Palestina è stato o in carcere o è stato ammazzato, perché se è vero che gli israeliani, vabbè, insomma, certo, comunque gli israeliani se ne possono andare, o gli ebrei insomma che vivono in Israele se ne possono andare, i palestinesi alcuni se ne sono andati, altri non possono, alcuni non vogliono, perché poi molti non vogliono, perché c'è anche una maggioranza delle persone, perché è una forma di resistenza dai territori del 48 fino a Gaza, comunque poi rimangono anche i più resistenti in qualche maniera, però tanti sono in carcere e tanti migliaia, cioè, sono stati ammazzati. Cioè, se uno dovesse contare quanti palestinesi sono stati ammazzati dal 48, un po' prima del 48, perché secondo me c'è stato anche un po' prima.
Ci sono state rivolte.
Parliamo di milioni di persone.
Ad oggi, insomma,
certo.
È stato mai fatto un conto su questo?
Sì, adesso non mi ricordo, non voglio neanche ricordare perché è un disastro. No, ma prenderei proprio l'ultimo periodo, perché comunque è già talmente confusa tutta la questione. L'ultimo periodo soltanto in termini, no, per capire qual è il quadro che si presenta da un certo punto in poi. Siccome prendiamo sempre gli accordi di Oslo, che dovevano essere quelli che risolvevano la questione, e invece lì dobbiamo sfatare tutto, perché invece di risolverla, come dicevo prima, l'ha invece rafforzata proprio nel progetto sionista, che era quello di finire con la Palestina. I palestinesi non devono più esistere. Solo che, a differenza di prima, dei partiti del Likud, dei laboristi, che per tutti quegli anni si sono spartiti il governo, 5 anni uno, 5 anni l'altro, adesso questo degli ultimi anni, diciamo, l'hanno dato in mano a una destra che evidentemente l'hanno ben armata, ben preparata, probabilmente proprio per questa per questo tipo di soluzione finale, di prendersi finalmente.
Tanto ormai tutto. Netanyahu era andato, nel ormai, senso ormai, quindi facciamogli stato, fare la...
proprio Netanyahu comunque che ha fatto rientrare questi gruppi che erano fuori legge anche per Israele, questi gruppi che governano oggi erano fuori legge anche per gli israeliani, non erano mai andati alla Knesset questi. Ce l'ha messi Netanyahu perché questa è stato il suo ultimo, diciamo la sua ultima elezione possibile di poter rimanere con le staffe lì, ma sono quei 10 anni che quello sta lì sopra. Infatti qualcuno l'ha definito proprio come un rais arabo che quando si pianta nel potere non lo lascia più. Netanyahu ha fatto la stessa cosa, che non era, diciamo, una caratteristica di quei governi, di quello stato cosiddetto democratico, quindi si spartivano un po' gli uni e gli altri.
Io direi che ora, al di là degli eventi proprio interni ad Israele in questa fase, forse questo rientra proprio in un slittamento a destra che sta, insomma, avvenendo un po' in tutto il mondo, quindi Israele non è immune da questa cosa, e sicuramente in una condizione di conflitto come questa è ancora più appetibile come piano, è più semplice, fra tutte le virgolette del caso, imporre una politica come dire binaria, no? Solamente puntuale. Però questo non solleva i partiti di sinistra che negli anni precedenti, anche i laburisti, se tali possiamo definirli, che degli omicidi, come stavi dicendo giustamente, degli omicidi mirati, delle incarcerazioni, insomma, Barghouti sta ancora lì, cioè quanta gente, quante intelligenze che potenzialmente potrebbero aver messo in moto dei processi di nuovo di emancipazione, perché termine pace in questi casi è anche molto difficile da pronunciare in modo completo, però ecco, coloro che avrebbero avuto la possibilità di rimettere in piedi una struttura secolare che desse spazio a determinate istanze sono stati regolarmente, proprio in modo scientifico, annullati, proprio per creare il nemico perfetto. Il nemico perfetto, che sappiamo anche, sono documentazioni chiare, queste non sono fake news ma sono documentate, vi prego se non altro di andarle a cercare, comunque dove lo stesso Mossad ha, come dire, facilitato, non creato, ma facilitato l'affermazione di Hamas in chiave anti-OLP all'epoca, proprio per disperdere, per annullare quelle istanze che venivano, diciamo, secolari, e per creare quello che è stato il nemico perfetto che ora hanno, come dire, la possibilità di annientare con il sostegno dell'opinione pubblica dovutamente massaggiata da dei media che assolutamente tutto fanno, mentre, al di fuori di dire la verità, ma di mettere nelle condizioni la gente, non so quale, di reagire. Ora, quello che sta succedendo in questi momenti sono attacchi continui in Cisgiordania dei coloni, sui villaggi anche a Betlemme. Mi stavo vedendo io mentre parlo, sto guardando in questo momento a Betlemme, sta succedendo lo schifo e stanno rapendo le persone. Quindi
lo fanno da tanto tempo.
Esatto, ma continua adesso a farlo con il beneplacito, chiaramente,
certo,
della,
cioè, anche
della,
perché, anche perché
internazionale, perché adesso
qualcuno,
questo,
cioè, diciamo che ultimamente almeno mi è, cioè, nel senso, il problema delle ultime guerre era stato proprio quello di avere lo scarpone a terra, no? Quale migliore occasione quella di avere già dei coloni addestrati e insomma, e con le armi, a fronte di una Cisgiordania che a livello di armi invece insomma non se ne parla, è molto poco, anche qui c'è un dislivello anche no, rispetto a una popolazione.
Ma chiaramente ce l'aveva, ce l'avrà, sì, l'autorità.
Sì, ma che non ha preso parola finora, che non si sa dove sta, però sta che non si sa dove sta, però o almeno cioè il silenzio, poi si dice anche il silenzio ha senso, quindi in qualche maniera noi non sappiamo, almeno io non so fino in fondo quello che
Adesso anche infierire sulla crisi profonda che c'è dentro, che da tanto tempo insomma c'è all'interno del mondo palestinese, della vita palestinese, proprio perché appunto se dopo 16 anni dalla divisione del popolo non sono riusciti a ricongiungersi in qualche modo e quindi a riunire la forza del popolo palestinese, della resistenza del popolo palestinese e di tutto il territorio palestinese, e questo purtroppo è un dato di fatto molto molto importante e è quello che appunto ha dato ulteriore forza a Israele, perché è quello che ha voluto. Mi ricordo all'epoca si diceva certo, scoppia la guerra civile e tra i palestinesi c'è la divisione e questo darà la possibilità a Israele di poter azzerare passo per passo, come si diceva, insomma, no? La politica del fatto compiuto, quindi ogni azione che veniva fatta dava un punto in più a Israele. In qualche modo, diciamo, questi punteggi, questa tabellina era sotto gli occhi di tutti, in generale era sotto gli occhi anche degli stessi palestinesi, che però purtroppo lì non ci hanno messo nessuna pezza, non hanno fatto in modo che quella divisione, non hanno fatto sì che quella divisione di quei due poteri, di quelle due autorità si ricompattasse, per ricompattare e riprendere un discorso completamente diverso. Questa è sicuramente una grossa responsabilità e che ha fatto bene soltanto, ripetiamo, a Israele, che adesso naviga nell'oro in questo momento, compresa questa ultima
naviga nell'oro. Poi io posso dire una cosa,
naviga nell'oro
nel senso che poi stai facendo anche qui, crei uno, no? Una terra in cui se non sei armato non vivi, fai crescere, cioè è anche un immaginario di vita veramente brutto, cioè, no? Non so come si possa anche pretendere da parte di chi abita in questo momento in quella terra chiamata di Israele, che ha questo immaginario così di sopraffazione continuamente, di morti, uccisioni in cui la tua vita, no?
Infatti non ti credere, guarda che ci sono tanti israeliani, anche in questi giorni mi era arrivata una segnalazione, corrispondenza, insomma, dall'aeroporto, dove c'erano centinaia e centinaia di israeliani che volevano prendere l'aereo e ritornarsene via, andare fuori, scappare. L'hanno rimandati tutti indietro in questi giorni che hanno chiuso l'aeroporto di Ben Gurion. E oltre all'insicurezza, perché tiravano i missili da destra e a sinistra, ma fondamentalmente perché c'era tantissima gente israeliana che se ne stava fuggendo, e da Ben Gurion passano solo gli israeliani, quindi non sono profughi palestinesi in fuga, ma sono israeliani, e che a un certo punto hanno chiuso perché si sono resi conto che forse gli stava scappando un po' troppa gente da dentro il territorio, e chiaramente anche questa è un'altra grossa contraddizione per loro, perché Israele adesso non
è fatto
che
lo stato sicuro per gli ebrei, cioè.
Però non è che stava già abbastanza in crisi con tutte quelle proteste di cui abbiamo parlato ampiamente, e che vabbè, per il momento si sono fermate per forza di cose, visto la condizione insomma pesante.
Io volevo sì, magari adesso per al di là dei commenti anche ritornare un po' sul pezzo, su quello che sta succedendo. Secondo me una delle cioè sono tanti punti cruciali, però adesso una parte cruciale è Rafa, è questo punto che sta diventando, come dire, un po' un imbuto verso il quale sono sospinte sospinta la popolazione civile di Gaza. Prima di tutto dall'invito esplicito di Netanyahu, dire andatevene via, no? E quindi e la gente sotto quell'inferno di fuoco che gli sta cadendo in testa, ovviamente.
Sta la buttando altro al fosforo bianco.
E tra l'altro l'abbiamo ben visto, usato indiscriminatamente sia a Gaza ma anche nel Libano del Sud in questi giorni, lo stanno tirando. Ecco, però lì si sta creando una situazione di stallo che è interessante dal punto di vista politico, diciamo, perché apposta a questo invito di abbandonarle, e alcune persone chiaramente spaventate da tutta questa distruzione si sono ammassate al confine, ecco lì c'è però un blocco, nel senso che sia da parte dell'Egitto, per ovvie ragioni, perché non vuole vedersi invaso fra virgolette da questa massa di profughi eventuali che dovrebbe poi dei quali dovrebbe avere in qualche modo cura, ma anche da parte di Hamas il fatto di avere una fuga di persone crea un problema, ma principalmente, e questo qui è l'elemento che emerge, è come se venisse invitato il popolo a produrre un'autonakba, no? Cioè a spingerli a uscire, e sanno benissimo nel momento in cui esci da là non rientri, come è stato dal 48 in poi, dove le famiglie, alcune volontariamente per paura, sono andate sperando nel ritorno, e questa questione del ritorno da più di 75 anni è ancora in sospeso, è uno degli elementi che tra l'altro tengono in ballo tutta questa questione. Ora, da parte degli egiziani c'è però una controprova, ok, quindi non blocchiamo questo eventuale esodo, però vogliamo disobbedire alle imposizioni di Israele che impedisce che da Rafah passino gli aiuti umanitari, passino, che ne so, i medici che possono entrare e contribuire a curare le persone. Sappiamo che l'ospedale di Shifa a Gaza è totalmente ormai sopraffatto,
giù tre ospedali.
Quindi è semplicemente diventato, come dire, un obitorio dove le persone vanno lì e muoiono, e non sanno nemmeno più dove sotterrarle le persone in questo momento, chiaramente per fare bombardamenti e massa enorme di corpi da smaltire in qualche maniera. Ora, gli egiziani, il ministro degli esteri, ha fatto una dichiarazione dove invita tutte le organizzazioni internazionali, le organizzazioni di carità, le ONG, a convergere su Al-Arish, che è una città che sta a circa 60 km dal confine con Rafah, affinché vengano concentrati lì gli aiuti, per poi creare un convoglio umanitario carico sia delle persone che degli aiuti fisici, per forzare al contrario l'ingresso a Gaza. Ora, questa qui è una grossa provocazione alla quale già stanno aderendo diversi paesi, il Qatar già mandato, insomma c'è questo submovimento dentro, che è una sorta di atto di disobbedienza a quelle che sono le imposizioni di Israele, che probabilmente potrebbe creare un momento molto particolare di imbarazzo nel momento in cui magari si crea un convoglio umanitario che è alle porte e che gli israeliani hanno detto che avrebbero bombardato. Quindi c'è in corso un po' questo braccio di ferro sul confine sud per cercare di sciogliere una situazione che ormai sembra, insomma, al collasso.
Sì, diciamo che l'Egitto è entrato subito, cioè dopo due ore è entrato nelle cronache e anche ufficialmente nella questione, visto che hanno subito ammazzato due turisti.
Hanno cominciato proprio così. Però appunto mi chiedo.
E poi Tajani è andato dopo due giorni in Egitto, perché anche questo l'Italia, però, quando si tratta di provare a fare.
Io però mi chiedo anche, appunto, calcola il ruolo che è stato il ruolo dell'Egitto in tutto questo periodo, in tutti questi anni. L'Egitto ha contribuito, a parte anche lì partiamo da dopo il cambio di regime, da Mubarak poi a Morsi e poi di nuovo a tutto l'esercito
attuale,
premo Mubarak e quello di Al-Sisi, che è un altro bel criminale in carica. E quello, quello che mi chiedevo adesso, appunto, leggendo questa notizia, questa proposta, il ruolo dell'Egitto in questo periodo, appunto da quel momento in poi con Al-Sisi, è sempre stato quello di Rafa, controllarla attraverso il border con le forze egiziane, lasciando anche che se i palestinesi vogliono uscire per andare da un'altra parte, non per stare in Egitto, assolutamente dovevano pagare una grossa taglia e mazzetta da dare a guardie, non guardie, dividersi di qua e di là, ma molti, molti soldi. Fondamentalmente l'ha sempre aperto e chiuso a proprio piacimento. E poi il rafforzamento degli accordi con Israele comunque era fino all'altro giorno, oltre a essere comunque stato, e questo interessava molto a Israele, il mediatore per eccellenza, quello che diciamo in qualche modo da dopo il 2014 faceva terminare gli attacchi militari e le risposte dall'altra parte, dalla parte di Hamas, le faceva in qualche modo terminare, finire, no? Quindi con promesse in qualche modo economiche di ricostruzione. Ecco, mi ricordo l'ultima guerra, l'ultimo, che non è l'ultimo, ma l'ultimo attacco del 2021, quando attaccarono tutte le torri della comunicazione, eccetera, eccetera.
Attacco israeliano.
L'attacco israeliano, e distrussero molta parte anche di
le
Gaza
Towers,
City.
Erano Press,
sì, tutte quelle, ma soprattutto Israele era entrato per cercare le vie di comunicazione, quindi sbragarono proprio tutte le strade per vedere se dove erano i tunnel e dove erano le vie di comunicazione di Hamas, proprio quelle che portavano alla congiungimento. Fecero questa grossa azione, in cui fecero durare questa azione non tanto tempo, non credo nemmeno una settimana, se non ricordo male, insomma io stavo lì chiaro. Però insomma, ecco, fecero questa azione, e l'Egitto, che fu quello insieme al Qatar che mediò e fermò Hamas, e quella fu l'ultima volta per Hamas della risposta verso gli israeliani. Da quel momento in poi, dal 2021, non tirò mai più missili verso Israele, non rispose più nemmeno al fuoco di Israele, perché di bombardamenti Israele ne ha continuati a fare, e mirati e non mirati, comunque ogni tanto gli tirava qualcosa così a buffo. Però fecero questo accordo grosso a livello economico con Hamas, dicendogli: ok, tu adesso non tiri, mediatore l'Egitto, quindi il soggetto sono loro, e tu non tiri più i missili, tu non rispondi più ad Israele, noi ti diamo la possibilità di far uscire, visto la grossa crisi economica all'interno della striscia, di far uscire un tot di lavoratori.
1500, numeri bassissimi poi,
no 16.000
addirittura
lavoratori, sì, che uscivano tutti i giorni da lì. E dicevo, la mediazione fu dell'Egitto, e l'Egitto entrò
mi sono distratto, a 16.000 uscivano verso l'Egitto o verso Israele?
No, verso Israele,
verso
per lavorare.
Israele,
no, perché poi io vorrei anche aprire un attimo questo.
Una forza di lavoro gratuita.
Vorrei un attimo.
Dall'Egitto uscivano.
Vorrei un attimo aprire questa parentesi.
Escono solo per andare se hanno visti all'esterno. Basta, oppure gli studenti che vanno a studiare in Egitto, però fondamentalmente esci dall'Egitto se te ne vai fuori dall'Egitto. Sono poche le famiglie che hanno famiglie palestinesi o hanno passaporto anche egiziano, eccetera. Però l'Egitto fece e volle giocare questa carta di mediazione molto grossa insieme al Qatar, facendosi vedere, nonostante stava rifirmando gli accordi con Israele in maniera ancora più forte, facendosi vedere all'interno che ricostruiva. Mi ricordo i giorni subito dopo questo attacco del 2021, del giugno del 2021, ruspe con bandiere egiziane, grazie al Sisi, che ci viene a raccogliere le macerie, quindi una bella cosa di facciata molto grossa, per evidentemente anche un po' per mantenersi, no, questa superiorità. E dall'altro poi vabbè, il Qatar, che abbiamo visto essere quello che di fatto ha ricostruito tutta la striscia di Gaza. Ora, no, quello che mi chiedevo all'inizio, che se no mi sfugge, adesso che aveva ripromesso a Israele comunque di mantenere gli accordi, perché l'Egitto adesso si pone di fare il disobbediente nei confronti? Ma, è una cosa un po' interrogativo, non mi so dare una
risposta. Sì, diciamo che sicuramente...
Momento, ma perché si pone il problema di disobbedire a Israele in questo momento? A che cosa è legato? Al fatto che Israele ha fatto gli accordi proprio ultimi, qualche giorno prima degli attacchi di Hamas con l'Arabia Saudita? O perché li sta stringendo ancora meglio con gli egizi, con i giordani, che già c'ha gli accordi comunque con la Giordania, o qual è il motivo? È una
roba, beh, sicuramente
non so dare risposta, sì. E mi stavo pensando a questo.
Io pure non ho risposte sicure, ma quello che mi viene da pensare è che davanti un momento così tragico, così cruento, rischia di perdere il proprio consenso interno, perché non scordiamoci che gli egiziani su questo tema, poi la popolazione è molto sensibile. Il fatto che dei musulmani, no, a pochi chilometri al loro confine, siano massacrati a questo livello non giova alla politica di Al-Sisi, che magari da
che ricordiamo che Morsi era stato eletto, Al-Sisi no.
Tra l'altro,
cioè, dopo le cosiddette primavere arabe, le elezioni in Egitto hanno portato Morsi, cioè i fratelli musulmani.
Esatto, con tutta l'antipatia che possiamo avere,
no,
per
io
Morsi,
dico la storia, poi cioè, è la storia che giudica, cioè, e si fa dibattito, ma voglio dire, la popolazione comunque egiziana, dopo le ribellioni, le cosiddette primavere arabe, da tutto il mondo raccontate come finalmente, appunto, chiamate le primavere arabe, portarono poi a Morsi alle elezioni, che durò quanto? Meno di un anno, se non mi sbaglio, perché
sì, un anno. Beh, 2012.
Ha fatto una finaccia 2012, un anno, perché io poi quando pure io sono andata
e l'hanno arrestato e poi l'hanno ammazzato.
Prima l'hanno arrestato, poi l'hanno ammazzato, cioè l'hanno fatto sparire proprio Morsi, e così tutta la fratellanza musulmana è arrivato al Sisi. Questo per raccontare, quindi anche, insomma, diciamo che l'Egitto in qualche maniera, anche al Sisi, sì, se la può sentire calda, ma sempre fino a un certo punto, perché gli egiziani comunque in qualche maniera già sono scesi in piazza in massa in passato. E poi uno stato così armato qual è lo Stato di Israele, che un conto è sabbia i palestinesi, perché non è che lo Stato di Israele, finiti i palestinesi, non si vorrà allargare da altre parti, perché io anche su questo ho molte perplessità. Quindi uno Stato anche così armato fino ai denti, in cui tutta la popolazione è così armata, a cui al momento solo gli Stati Uniti d'America sono così, che non c'è un altro Stato, un altro territorio così armato com'è.
Questa è la Turchia, direi.
Ma di popolazione così, no. No, in cui tutta la popolazione è armata così, non è proprio che sta lì in mezzo tra l'Egitto, la Giordania, cioè io, insomma, se fossi anche Egitto un po' mi preoccuperei in qualche maniera, perché ripeto, un conto è che te bombardi e te la pigli i palestinesi, è un conto che domani sti palestinesi non si sa bene dove stanno, quindi tu te rivolgi a qualcun altro, insomma, perché le mire espansionismo e colonialismo poi proseguirà lì nel mare. Ci stanno, insomma, le questioni energetiche riguardano l'Egitto, riguardano pure il Libano, non è che riguardano Gaza. Quindi,
hanno rubate anche quelle,
perché gli hanno già rubate,
ce l'avevano
appunto, però una volta che gli hai rubato a Gaza, poi rimane l'Egitto così come rimane il Libano, quindi in qualche maniera immagino. Dopodiché penso anche che, sai, sui migranti ci giocano molto gli stati, e se fanno pure da tanti soldi, quindi su questo io, insomma, bisogna anche capire cosa sta contrattando l'Egitto, visto che Tajani è andato lì subito, insomma, dopo due giorni già stava là. Questo per dire, insomma, la situazione non so, allora, io non so se vogliamo aprire, quindi di Rafa abbiamo parlato eccetera, fra un po' dobbiamo anche un po' chiudere, però io forse volevo anche fare un, se vi va, cioè si è parlato molto sui siti anche un po' più alternativi eccetera su questa questione del rave spostato, della parola kibbutz. Non so se ci va di aprire un attimo anche questa parentesi, su cui insomma, si apre un po' tutto un altro mondo.
Guarda, se posso dire su questa cosa del rave, io stesso ho, come dire, sto tentennando su alcune cose, proprio perché delle informazioni verificate non ci sono, diciamocelo. Ora, noi abbiamo avuto delle notizie inizialmente, no, di 200-260 morti, dove dalle fonti, diciamo, che ci arrivavano israeliane, si parlava apposta di una strage di ragazzi disarmati, che chiaramente così è stato. Ora stanno emergendo invece dei video dove si vede la presenza proprio di carri armati, di soldati e di poliziotti e di quelli della security armati, che ingaggiano un conflitto a fuoco con in mezzo i ragazzi del rape. Quindi quella voce che circolava anche sia sul numero dei morti, ma su chi li avesse ammazzati, in che modo, è ancora tutta da verificare. Quindi farei un po', come dire, terrei fede a quello che ci siamo detti nel dire aspettiamo prima di prendere le posizioni, che si posi un po' la polvere e che riusciamo a capire qualcosa in più, almeno da fonti indipendenti, perché di nuovo poi sono tanti, i 24, no, l'Israel Live ci ha detto le peggio cose, il Jerusalem Post ci sta dicendo le peggio cose, è chiaro, sono tutte fonti comunque molto vicine al governo, che riportano generalmente i bollettini di Tzal. Ora lì sappiamo pure da diverse fonti,
da anche un'inchiesta che stanno facendo gli israeliani stessi, che facevano parte di questo festival.
Certo, questo qui stanno emergendo delle testimonianze,
a raccogliere video, testimonianze,
esatto,
eccetera,
in
cui appunto la prima notizia, quella che dicevi te, è questa quella location di questo festival della pace, che poi ha caratteristiche molto particolari, legata a un festival grosso col Brasile, una roba,
festival
delle
musicali, che chiaramente anche lì in Israele vengono,
ce ne sono tanti,
però la location doveva essere da tutt'altra parte. Questo è un primo dato che è uscito grazie appunto a queste inchieste. Adesso ci sono c'è gente che là sta lavorando direttamente, israeliani stanno lavorando dietro al cercare prove, sì, non solo, però insomma soprattutto loro, perché sono stati anche coinvolti molti di loro che stavano dentro sto festival, che appunto niente aveva a che fare. Però gli ultimi due giorni prima di questo attacco di Hamas hanno spostato la location di questo festival, e quindi poi tutto l'ambaradan che stava spiegando lui prima, quando sono arrivati, come ha agito l'esercito, che a un certo punto è arrivato su questo festival. E
quindi era comunque presente nelle vicinanze,
sì,
già
erano già lì, quindi già sapevano che sarebbero arrivati anche, quindi erano armati, c'erano i carri armati. Adesso le ultime cose, l'ultimo video che ci è arrivato, c'è il carro armato,
sì,
degli israeliani,
sì.
Altri video che ci sono arrivati ieri sono tipo questi, si vedono questi della milizia di Hamas che cerca di mettere in salvo sotto la macchina una ragazza, che però da dietro gli stavano sparando. Insomma, comunque stanno arrivando i video adesso, da dove, da
qui, infatti, non darei molto credito.
No, però sto dicendo
è un'informazione chiara, nel senso, si vedono persone armate,
si vedono bene che quelli sono di Hamas e quell'altro,
sì,
sono,
sì,
dei,
cioè, no,
quelli si riconoscono bene.
Vabbè, c'è stato comunque il comunicato di Hamas, ma io non leggerò i comunicati di Hamas per radio, però guarda, in linea generale non mi sembra che ci sia, insomma, paura a rivendicasse delle cose, per cui ci sono stati dei comunicati. Rispondi qua, va? Vai, è tutto, sì, io sto a parlare, e qualcuno deve rispondere. Se al telefono, non so se volete chiamare, 06 49 17 50, tanto appunto, insomma, vabbè, che faceva, insomma, puntualizzava il fatto che è ovvio che negli scontri ci possono rimanere dei civili, però insomma loro hanno puntato più ai prigionieri, eccetera. Comunque, l'altra questione invece, e su questo volevo, l'altra questione è la questione del kibbutz. E
no, forse scusa, per finire, io almeno questo qui a livello personale, a me le stragi dei civili mi fanno schifo da qualsiasi parte, cioè di questo forse dovremmo essere in grado di dircelo e di dirlo per bene, perché poi su questi non detti, no, è proprio lì che giocano poi la propaganda contro, eccetera, noi questa cosa lo dobbiamo dire forte e chiaro da qualsiasi parte.
Secondo me c'è neanche bisogno di dirlo.
Lo so, però
perché è una cosa
io ne sento il bisogno, sì, proprio sì, per rimettere in fila alcuni pensieri e non lasciare che come dire, sedimenti pure una visione che rinuncia all'umanità. Possa, quando Vittorio ci diceva restiamo umani, certo, probabilmente si riferiva anche a questo. Io su questo punto, diciamo, ci terrei, certo, a dare, no, un mettere, anche perché è quello che ci consentirà poi di essere radicalmente contrari alla strage di civili che sta avvenendo adesso a Gaza. Cioè noi su questo perché non abbiamo nessun interesse, no, insomma, interesse. Quindi quello che è successo e quello che sta emergendo in alcuni casi è veramente intollerabile, certo. Questo dovremmo avere la capacità di dirlo, sia per quanto riguarda,
secondo me non c'è neanche pezzi, sì, ripeto, uno può insomma, indubbiamente, nel senso che ecco, non so, per me è il concetto proprio di guerra e di che in qualche maniera porta, no?
In questo periodo di guerre che, certo, ormai ci stanno addosso, rischiamo di perdere anche la sensibilità di identificare, sì, quali, sì, sono quegli elementi.
No, ma infatti per questo ne volevo parlare, anche per ridare insomma anche una corporeità a delle persone, no? Perché si è parlato dei rave, cioè nel senso sono subito spariti, si parla solo delle persone che sono state in qualche maniera rapite, prese, di cui in qualche, i famosi ostaggi di cui insomma si sa molto poco. L'altra cosa è la questione dei kibbutz, perché ad oggi insomma, almeno per quanto mi riguarda, nella mia informazione e memoria, insomma, kibbutz mi evoca una era passata di Israele, no? Quasi di
molto passata,
molto passata.
Comunque, guarda, molto
eppure una parola che è pure una parola che, no, è uscita, che cosa sono i kibbutz, questa cosa di qui stiamo parlando di tante colonie,
c'era
e forse
l'Unione Sovietica,
appunto, quando, c'era ancora l'Unione Sovietica,
ancora non era,
ora siamo passate le colonie, non c'è una persona, un giornale, un giornalista che parla di colonie, dei colonialisti
li ha chiusi di fatto Israele quando ha cominciato a colonizzare, a mettere i settlement in alcune nelle zone palestinesi dopo gli accordi di Oslo, i kibbutz, durante gli accordi di Oslo, i kibbutz l'hanno cominciati a chiudere, sono andati man mano scemando, hanno finito di avere, diciamo, l'idea del kibbutzin, di quello che comunque si faceva anche e lavorava anche con i palestinesi, eccetera, eccetera. I kibbutz, di fatto, oggi ne puoi contare tre forse in Israele. Di kibbutz, uno di questi effettivamente sta proprio a ridosso della striscia di Gaza, proprio fuori, il kibbutz Mordechai, che è anche famoso per la battaglia che fece nel 73, guarda caso, proprio con la guerra del Kippur, di cui appunto cadevano i 50 anni proprio il giorno prima dell'attacco di Hamas. E quel kibbutz, diciamo, che è sempre stato lì, diciamo, da allora, e che devo dire aveva anche conosceva molti palestinesi, perché una volta, quando i palestinesi potevano muoversi liberamente dalla striscia, lavoravano fuori nei vari territori, tra cui anche andavano a lavorare in molti kibbutz, o andavano a lavorare insomma in molte aree agricole. Quello comunque è un kibbutz agricolo e di allevatori, quindi avevano molte relazioni. Quello è l'unico kibbutz, gli altri sono tutti insediamenti, la maggior parte degli insediamenti, Shderot e tutti gli altri sono piccoli insediamenti che sono nati quando appunto nel 2005 Sharon ha fatto evacuare tutti i coloni che stavano all'interno della striscia di Gaza. Quindi qualcuno che non si è voluto allontanare da quell'area si è piazzato in quel pezzo. Quindi vabbè, di fatto quelli sono stati tutti quanti, cioè sono vere e proprie piccole colonie, certo non sono super abitate, però insomma ci sono colonie che stanno lì e in genere sono controllate dall'esercito, che però, anche questa altra notizia, l'hanno detta loro, e non si spiegano come mai quel giorno non erano presenti i militari intorno a questi
che ci stanno sempre,
che ci stanno sempre, sono d'obbligo,
anche perché stanno al confine, quindi
sì, così domani. Come Suarez, vabbè, queste cose poi le abbiamo raccontate, ma sì, queste cose l'hanno dette,
è oggettivamente sorprendente il cioè, modo in cui si
non
sono
c'erano
fatti
i militari
trovare.
Neanche
non c'erano
Erz.
I militari
ci stanno per forza,
ci dovevano stare, ma non lo so in quale frazione, cioè in quale frazione di secondo se ne sono andati. Quando saranno arrivati i missili dall'altra parte, che
sono scappati,
che hanno messo in azione l'Iron Dome, e dopodiché di lì non si sa più niente, non ci sono più stati.
Sì,
perché praticamente per capire, perché comunque alla fine
ora
c'è stato il bulldozer
che ha tirato giù tutta l'area, che ha tirato giù tutta l'area, nessuno,
perché
però
non c'era più nessuno.
Quello che volevo, quello che loro, quelli di alcuni di questi insediamenti, hanno detto, perché i militari non erano quel giorno presenti intorno a noi, non c'erano quando Hamas è arrivato.
Allora, ci abbiamo gli ultimi 10 minuti. Io l'unica cosa, scusate, che volevo chiedervi, che volevo chiederti, è la questione dei lavoratori. Perché poi tutta questa tenere in prigione, segregare, eccetera, è anche tutta una manodopera a basso costo enorme che Israele sfrutta e che poi gli rivende pure i prodotti. Cioè, quanta gente.
Ma li paga anche bene, a detta dei palestinesi.
Però comunque i palestinesi
i massima, palestinesi non, quello non possono lavoravano fare più in Israele da.
Ma anche in Cisgiordania.
Sì, però già in Cisgiordania è diverso, lì i permessi ancora continuavano, non hanno mai smesso, diciamo, dopo la seconda intifada i lavoratori hanno continuato ad andare avanti e indietro, certo con i permessi devi avere il lavoro per andare dall'altra parte, certo, e quella è l'apartheid appunto di questa situazione di Israele, di cui appunto molte volte
non si parla,
diciamo, però non si parla, ma quello è proprio il sistema economico di apartheid. Di Israele, però Gaza no, i lavoratori non uscivano più da 15 anni e quindi diciamo che quell'accordo era stato un grosso respiro per
Gaza,
per i palestinesi di Gaza. Perché appunto ormai insomma diciamo non c'era più c'era ben poco da fare poi. E quindi vabbè, i lavoratori andavano, quelli che erano riusciti a prendere i permessi, a prendere, a avere uno straccio di lavoro dall'altra parte, andavano per forza, e quello è il grande ricatto economico e su quello appunto è su quello che diciamo appunto aveva durato un po' di più questo accordo del 2021 tra Egitto, Israele e Qatar.
E un'altra domanda invece, la questione dei collegamenti tra la Cisgiordania e Gerusalemme per i palestinesi.
Ah, non c'è collegamento anche lì, solo coi permessi dalle città palestinesi escono soltanto coi permessi. A Gerusalemme tutt'al più il permesso diciamo quasi sempre lo danno agli anziani che vanno a pregare alla moschea il venerdì, solo il venerdì, non tutta la settimana, solo il venerdì. E se no grosso modo cioè, solo quelli che hanno i permessi, quindi i lavoratori che vanno dentro Israele col permesso di lavoro e, già attivato e basta, non esce nessun altro. Il collegamento su Gerusalemme per i palestinesi non esiste se non per queste eccezioni. E poi invece il resto, vabbè, poi la Cisgiordania è
un minimo, ancora si collega
sempre passando attraverso i checkpoint in ogni caso, volanti o non volanti, però diciamo che più o meno diciamo è sempre stata connessa in qualche modo, sempre passando per i checkpoint, che quindi è chiaro che nei momenti drammatici, cioè nei momenti di una qualsiasi operazione o che gli tira a loro di chiudere,
chiudono
e rimangono bloccati anche quelli intra Cisgiordania.
Bene, sistema apartheid. Ok, su questo io direi che possiamo chiudere, abbiamo detto tante cose.
Sì.
Diamo magari l'appuntamento di domani
alle 18:30 a Piazza Vittorio. E a fianco della popolazione palestinese, della resistenza, poi perché poi comunque vivere già dentro, sempre della resistenza palestinese, perché comunque
vivere lì è già
vivere
una
là
resistenza.
È una resistenza,
come stiamo
appunto
dicendo ultimamente, la decolonizzazione non è un pranzo di gala, quindi sì, aspettiamoci ancora più dolore.
Comunque, l'appuntamento a domani, un minimo ancora si collega.
Sempre passando attraverso ai checkpoint, in ogni caso, volanti o non volanti. Però diciamo che più o meno è sempre stata connessa in qualche modo, sempre passando per i checkpoint, che quindi è chiaro che nei momenti drammatici, cioè nei momenti di una qualsiasi operazione o che gli tira a loro di chiudere,
chiudono tutto.
Noi e rimangono bloccati anche quelli intra Cisgiordania.
Bene, sistema apartheid. Ok, su questo io direi che possiamo chiudere, abbiamo detto tante cose.
Sì. Diamo magari l'appuntamento di domani
alle 18.30 a Piazza Vittorio. E a fianco della popolazione palestinese, della resistenza, poi perché poi comunque vivere già dentro, sempre della resistenza palestinese, perché comunque
vivere lì è già
vivere
una
là
resistenza.
È una resistenza,
come stiamo
appunto
dicendo ultimamente, la decolonizzazione non è un pranzo di gala, quindi aspettiamoci ancora più dolore.
Comunque, l'appuntamento a domani.